Possiamo aprire le nostre Bibbie alla prima lettera di Giovanni, al capitolo 2. Leggerò i versetti dal 7 all'11. Prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetti da 7 a 11. Carissimi, non vi scrivo un comandamento nuovo, ma un comandamento vecchio che avevate fin da principio. Il comandamento vecchio è la parola che avete udita. E tuttavia è un comandamento nuovo che io vi scrivo, il che è vero in lui e in voi. Perché le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Fin qui la lettura, potete accomodarvi, grazie. Stiamo vedendo dalla prima lettera di Giovanni che l'obiettivo dell'Apostolo è quello di aiutarci ad esaminare la nostra fede. Lui sta scrivendo a diverse chiese probabilmente, non a una specifica, e dichiara al capitolo 5, al versetto 13, alla fine praticamente della lettera, vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che avete creduto, che credete nel nome del Figlio di Dio, in Gesù. E allora domandiamoci, quali sono queste cose? Le stiamo vedendo attraverso la lettura e lo studio della prima lettera di Giovanni. Sono cose che servono a svelare se veramente abbiamo creduto a Gesù oppure no. Io lo so che la domenica vorremmo tutti riposarci e non vorremmo sentir parlare di esami. Già ce ne sono tanti di esami, ogni giorno. A scuola ci sono le interrogazioni, all'università ci sono gli esami, al lavoro ci sono i test. Eppure anche la nostra fede ha bisogno di essere esaminata. Se no, come capiremmo se veramente siamo nella fede oppure no? E nella lettera a Giovanni troviamo in particolare tre test della fede, tre esami, che l'Apostolo inizia ad introdurre già qui nel capitolo 2, ma che poi riprende e approfondisce anche nei capitoli 3, 4 e 5. E il primo esame della fede, il primo test della fede, lo abbiamo sentito domenica scorsa. Vi ricordate qual era? E cosa ci chiede il Signore? Cosa chiede ai credenti? Di ubbidire alla sua parola. Perciò, se stai ubbidendo alla sua parola, bene, hai superato il primo test della fede. Davvero hai creduto a Gesù e davvero stai reagendo con una vita che lo onora. Ma non è l'unico esame della vera fede. C'è un secondo esame che vediamo oggi nel brano e che abbiamo cantato e che è l'esame o il test dell'amore fraterno. E poco più avanti, al capitolo 2, dal versetto 18, l'Apostolo introdurrà il terzo esame, il terzo test, che è quello della sana dottrina. E vedete, questi esami non sono così slegati l'uno dall'altro e Giovanni non li usa perché sono quelli che gli piacciono di più. Sono in realtà legati in maniera coerente al messaggio del Vangelo che Giovanni sta ripetendo qui. E cioè che Gesù è il Figlio di Dio, che il Padre ha mandato nel mondo per essere il Salvatore degli uomini, pagando la condanna dei loro peccati. Allora, se vuoi che Gesù sia il tuo Salvatore, hai bisogno di conoscere il messaggio del Vangelo, no? Di conoscere la sana dottrina. E quando hai creduto, hai bisogno di ubbidire a quello che hai creduto, per dimostrare che hai una vita coerente con quello che hai creduto, è una componente importante e fondamentale della tua fede, sapete, sai qual è? È il tuo rapporto con la Chiesa. La tua fede si basa sul Vangelo, si nutre dell'amore con Dio, l'obbedienza alla sua parola, ma si nutre anche dell'amore con la Chiesa, attraverso l'amore fraterno. Ed è per questo che se superi questi tre esami, sei promosso o no? Hai la certezza che hai la vita eterna. Tu che hai creduto a Gesù e che vedi che nella tua vita c'è qualcosa di nuovo rispetto a quando non avevi creduto. C'è uno Spirito Santo che ti spinge a comprendere e a conoscere la parola di Dio. C'è lo Spirito Santo che ti spinge a obbedire alla parola di Dio. C'è lo Spirito Santo che ti spinge ad amare come Dio ti ha amato. Capite? Queste tre prove che vengono riprese più volte e che vedremo nella prima lettera di Giovanni hanno questo obiettivo. E così l'Apostolo inizia proprio con una bellissima parola al versetto 7 del brano di oggi, che è carissimi. C'è tutto il suo cuore di pastore, di papà spirituale. Lo ripeterà anche più avanti, al capitolo 3, versetto 2, dice carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. E al 3, versetto 21, dice carissimi, se il nostro cuore ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti. E a 4.1, carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio. Perché l'Apostolo Giovanni desidera il bene dei fratelli e delle sorelle in Cristo, desidera il bene della Chiesa e desidera anche che chi in quel momento magari stava frequentando una Chiesa non si inganni. Non pensi, sì, sono nella luce, invece è nelle tenebre. E allora gli dà degli strumenti, ci dà ancora oggi degli strumenti per esaminare la nostra fede. Oggi, dal versetto 7 al versetto 11, inizia a parlare di un comandamento che dice che è nuovo, no, forse è vecchio, no, però è nuovo. E ancora non si capisce bene cos'è questo comandamento, nel versetto 7, nel versetto 8, nel versetto 9 si inizia a capirlo, ma solo al versetto 10 dice chi ama suo fratello rimane nella luce e comprendiamo di cosa sta parlando. Questo brano ci parla dell'amore fraterno e possiamo suddividerlo in tre caratteristiche di questo amore fraterno. Può essere visto come un comandamento vecchio, versetto 7, ma anche come un comandamento nuovo, versetto 8, ma più di tutto deve essere vissuto come uno stile di vita, non come una legge da rispettare. Perché sapete, quando parliamo di comandamento, devo fare questo, è uno stile di vita, l'amore fraterno, versetti 9 a 11. E allora approfondiamo un po' meglio per capire, perché quando iniziamo a leggere, carissimi, non vi scrivo un comandamento nuovo, ma un comandamento vecchio. Tuttavia un comandamento nuovo, allora uno dice, oddio, ma che sta dicendo qui? Sono un po' confuso. È nuovo o è vecchio questo comandamento? Secondo me il Signore lo sta facendo apposta per attirare la nostra attenzione. E lo sta facendo anche apposta per dire, dai, vai a capire meglio cosa sto dicendo. Vai in chiesa oggi così capirai meglio cosa volevo dire. Perché abbiamo bisogno di stare in chiesa per ascoltare la sua parola e comprenderla meglio. Carissimi, non vi scrivo un comandamento nuovo, ma un comandamento vecchio che avevate fin da principio. Perché vedete, l'amore del fratello, e per gli ebrei l'amore del proprio popolo, verso il fratello del proprio popolo, era qualcosa che Dio aveva già dato all'inizio. E in particolare lo leggiamo nella legge di Mosè. Quindi non era qualcosa di nuovo quello che adesso in qualche modo Giovanni stava dicendo, perché l'amore verso il prossimo e in particolare verso il prossimo del popolo e quindi a oggi della Chiesa è qualcosa che Dio aveva già dato attraverso Mosè. In Levitico, capitolo 19, versetto 18, leggiamo: non ti vendicherai. Levitico, capitolo 19, versetto 18, leggiamo: non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Io sono il Signore. È interessante che contrapposto all'amore non c'è la parola, il verbo odio. Non odierai, non dice solo questo, dice non serberai rancore, non ti vendicherai. Ci aiuta a capire meglio che cos'è l'odio per il Signore. Perché magari tu puoi dire no, ma io non odio quello, però dentro di te c'è un rancore per quello che ha fatto quella volta e non lo perdoni, vero? Oppure sei pronto a criticare, sei pronto anche ad avere parole di offesa. Sapete che Gesù ha detto che se noi diciamo pazzo al nostro fratello, lo stiamo odiando. Se ci adiriamo contro il nostro fratello, lo stiamo odiando. Quindi impariamo a capire un po' che cosa intende Dio quando parla di odio, così capiremo anche meglio come evitare di farlo e invece come amare. Chiaramente questo amore per il popolo, questo amore per il prossimo, oggi questo amore per la Chiesa, non può prescindere dal tuo rapporto che hai con Dio. Se tu non ami Dio con tutto il cuore, con tutta la forza, con tutta l'anima tua, come farai ad amare il fratello? Se non ami colui che è perfetto, che non sbaglia mai, come fai ad amare quelli che intorno a te non sono perfetti e sbagliano? E da questa relazione di amore verso Dio e verso il fratello, Gesù ha detto che dipende tutta la legge. Quindi se noi domenica scorsa abbiamo imparato che una caratteristica della vera fede è ubbidire alla parola di Dio, oggi ci stiamo rendendo conto che davvero ubbidire alla parola di Dio è strettamente legato a amare Dio e amare il prossimo. Non è una novità, l'aveva detto Gesù. Maestro, qual è nella legge il gran comandamento? Gli hanno chiesto a Gesù, nel Vangelo di Matteo, capitolo 22, versetti da 36 a 40. E Gesù, al versetto 37, gli rispose: ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente, citando Deuteronomio 6,5. Ma poi ha anche aggiunto: questo è il primo comandamento. Ma il secondo, simile a questo, che si basa quindi sull'amore, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Levitico 19,18. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e tutti i profeti. Che vuol dire? Ce lo spiega l'Apostolo Paolo in Romani 10,8. Dice che l'amore non fa male al tuo prossimo, quindi l'amore è l'adempimento della legge. E in effetti, se ci pensiamo bene e andiamo a Esodo 20 e vediamo i 10 comandamenti, no? Un po' li conosciamo tutti, i 10 comandamenti. I primi 4 ci parlano della nostra relazione con Dio e se noi davvero amiamo Dio, eviteremo di trasgredirli. E gli altri 6 ci parlano della nostra relazione con il prossimo. E se davvero noi amiamo il nostro prossimo, eviteremo di trasgredirli. Quindi dall'amore per Dio e dall'amore per il prossimo dipende l'adempimento della legge, come diceva Gesù. Ed ecco perché l'amore è un comandamento vecchio, scrive Giovanni, che avete già sentito, che avevate fin da principio. È la parola che avete udito. Era legato all'Antico Testamento. la parola che gli ebrei avevano a quel periodo, prima che si completasse il Nuovo Testamento. Ma anche, secondo punto, l'amore è un comandamento nuovo. Perché? Versetto 8. Tuttavia è un comandamento nuovo che io vi scrivo, il che, il quale comandamento, è vero in lui e in voi. Allora, dice che questo comandamento, tuttavia, anche se l'abbiamo ascoltato e faceva parte della rivelazione del Vecchio Testamento, ora in qualche modo è nuovo ed è diventato nuovo ed è un vero amore ed è tangibile in lui. Chi è in lui? In Gesù. Ma anche, attenzione, in voi. Qual è questa novità di cui ci parla Giovanni? Una novità incredibile. La novità che ora Dio, attraverso il Figlio, era venuto in mezzo agli uomini e aveva dimostrato come si deve amare. È vero in Lui perché Gesù ha amato fino al sacrificio più alto, il sacrificio della croce, tutti i peccatori, anche te, anche me, che non possiamo meritare questo grande amore. Nell'ultima cena è scritto che prima della festa di Pasqua Gesù, Giovanni 13, versetto 1, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, perché doveva tornare al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E mi colpisce, penso che vi ricorderete anche voi, che prima dell'ultima cena Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli e li ha lavati anche a chi? A Giuda. E poco prima che Giuda lo tradisse, il boccone intinto nella zuppa, quella dell'ospite d'onore, Gesù a chi lo ha dato? A Giuda. Questo era Gesù. Amato perfettamente i peccatori, quali siamo io e quali sei tu. Per salvarci, per donarci la speranza della vita eterna, per permetterci di essere perdonati, prendendo Lui al posto nostro la condanna. E quindi in Lui questo amore adesso è nuovo amore, perché non l'avevamo mai visto prima, dice Giovanni, un amore così. Ma poi, attenzione, non è soltanto in Lui che è vero questo amore, ma dice pure che anche in voi questo amore può essere vero. Può essere vero, non è un desiderio irrealizzabile, quella che chiamiamo un'utopia. Quanto mi piacerebbe, ma non ce la possiamo fare. Lui dice che è vero in Lui, ma è vero anche in voi. Voi chi? Voi che avete creduto. Perché le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce, aggiunge. Perché il mondo delle tenebre con il suo peccato è già messo da parte, perché Cristo è già risorto e ha già trionfato sul peccato e già dimora in coloro che hanno creduto in Lui. E lì c'è la vera luce. Questo vuol dire, in altre parole, essere una nuova creatura. Avere Gesù nel proprio cuore, avere l'amore di Dio sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo, vuol dire essere una nuova creatura, una nuova creazione. La manifestazione, perciò, dell'amore di Dio in noi dimostra che siamo figli di Dio. Dimostra che quest'amore che Dio ha avuto per noi, possiamo anche noi averlo per gli altri. Ed ecco infatti che l'Apostolo Paolo in Galati 5,22, quando parla del frutto dello Spirito Santo, cosa dice? Qual è uno degli spicchi, diciamo così, di questo frutto? È l'amore, l'amore di Dio. Senza Gesù questo amore non puoi averlo. Era stato profetizzato, Ezechiele ha detto, che lo Spirito di Dio sarebbe stato sparso nei nostri cuori, che al posto di un cuore di pietra Dio avrebbe creato un cuore di carne. E sta adesso Giovanni ribadendo che per questo un amore così è nuovo. Prima non era mai successo. Serviva Gesù, doveva mostrarci il suo amore per noi, doveva morire per noi, doveva morire per i nostri peccati, doveva risuscitare dalla morte e attraverso la fede in Lui avremmo potuto ricevere una nuova natura, un nuovo cuore capace di amare come Egli ha amato noi. L'oscurità o le tenebre stanno svanendo non solo perché Gesù già è nei nostri cuori se abbiamo creduto a Lui, ma anche perché Gesù, secondo la promessa di Dio, tornerà. Tornerà e farà nuovi cieli e nuova terra dove abiterà la giustizia. Tornerà dove, in una nuova creazione dove ci sarà pace, giustizia e un vero amore. Come terzo elemento, versetti da 9 a 11, l'Apostolo va abbastanza diritto al punto adesso, citando qual è il comandamento e anche facendoci ragionare sul fatto che se non sappiamo amare i fratelli, se siamo sempre pronti a criticare le persone che Dio ci ha messo vicino nella Chiesa, forse non siamo figli di Dio. Forse siamo ancora nelle tenebre, dice. E così al versetto 9 dice, chi dice di essere nella luce? Sì, sì, io ho creduto a Gesù, ma odia il fratello? Non ha creduto a Gesù. È ancora nelle tenebre. Abbastanza chiaro. Davanti a Dio c'è luce e tenebre. Salvezza o giudizio. Non c'è una via di mezzo. Perciò se dici che sei nella luce, devi dimostrare con la tua vita che sei nella luce. Odiare il fratello è il contrario di vivere nella luce. Sei nelle tenebre. Perciò ritorna a quando pensi che hai creduto a Gesù, perché forse non hai mai creduto a Gesù. Questa è la prima esortazione di questo brano. E odiare, ripeto, non vuol dire soltanto avercela a morte con qualcuno, lo vuoi vedere morto. Odiare vuol dire avere rancore per qualcuno, vuol dire disprezzare qualcuno nel proprio cuore, vuol dire anche non essere capace di andargli incontro per aiutarlo quando vedi che è nel bisogno. Fregartene, no? Questi sono tutti sintomi di mancanza di amore. Arrabbiarsi, criticare. Perché è così grave? Perché secondo voi è così grave che un credente che disprezza il fratello, che non ama il fratello, in realtà o non davvero non è credente, oppure ha una grave malattia spirituale. Perché, secondo me, è così grave, non è capace di vedere quella persona come Dio la vede. Dio ha amato quella persona al punto da donare il suo figlio per quella persona. Dio sta riversando il suo amore completo su quella persona. È un figlio di Dio. E allora se noi non siamo capaci di vederlo nello stesso modo, invece troviamo sempre motivi per arrabbiarci, per litigare, per disprezzare, vuol dire che non siamo capaci di vederlo come lo vede Dio, di vedere questa persona come la vede Dio, di non capire il valore che questa persona ha davanti a Dio. E quindi mi devo domandare, ma forse non ho capito il valore del sacrificio di Gesù. Non l'ho capito per lei, ma non l'ho capito manco per me, forse. Se invece l'ho capito, come faccio a non amarla quella persona? Come faccio a non considerarla parte della mia famiglia? Figlio o figlia di Dio come me? Capite? Noi sappiamo che nel mondo ci sono molte persone potenti, ma non sono queste le persone potenti davanti a Dio. La Chiesa, composta dai figli di Dio, sono coloro che avranno gloria un giorno insieme a Dio. E queste persone devono stare nel nostro cuore. Nella Bibbia spesso infatti troviamo esortazioni che dobbiamo fare a gara per amarci gli uni con gli altri, a renderci l'onore gli uni con gli altri. Più avanti nel capitolo 3 Giovanni riprenderà lo stesso argomento dell'amore fraterno, come vi ho detto, e scriverà al versetto 14: noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché? Perché amiamo i fratelli. Chi non ama, invece, rimane nella morte. Non so parole mie, sono parole dell'Apostolo Giovanni, ispirato dallo Spirito Santo, che leggiamo nella Bibbia. Qual è l'idolo che non ti permette di amare la Chiesa oggi? Cosa ha preso il posto di Dio? Che nel tuo cuore dovrebbe farti vedere l'altro come Dio lo vede e invece non ci riesci. Magari tu dici: ma io non lo odio, non lo disprezzo, ma io penso che sono un credente. Va bene. Ma se, qui l'Apostolo ci dice, se non stai ogni giorno, ogni momento, rimanendo nella luce, amando il fratello, amando la sorella, c'è un problema spirituale, anche se tu dici che sei un credente. Chi ama suo fratello rimane nella luce, versetto 10, e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Sapete che vuol dire? Che non lo fa peccare contro il fratello o contro la sorella. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Cioè non lo farà peccare contro il fratello o contro la sorella. Quindi l'esortazione per noi oggi è: amiamoci gli uni gli altri di un sincero amore fraterno che si veda. Mettiamo da parte i nostri rancori. Se ci sono, andiamo a risolverli questi rancori, chiedendo perdono, con un confronto di amore sincero. Vi ricordate che c'era un decalogo che Bill aveva fatto su i 10 motivi per cui io non manco mai la domenica? Vi ricordate? C'era un fogliettino con 10 motivi, erano come i 10 comandamenti di Mosè, 10 motivi per cui io non manco mai la domenica. Perché l'aveva fatto? Perché voleva trasmetterci l'importanza della Chiesa e dell'amore che si vive nella Chiesa. C'è stato il Covid, c'è la crisi economica, c'è il traffico, c'è tutto quello che vogliamo, ma forse noi oggi abbiamo 10 motivi per cui non vado in chiesa e dobbiamo fare attenzione. Perché non stare con la Chiesa e non frequentarsi gli uni con gli altri non ci dà la possibilità di amarci gli uni con gli altri, non ci dà la possibilità di esortarci gli uni con gli altri. Al contrario, ci fa richiudere in un guscio. E quello è un problema spirituale. Forse dici: io sono credente, va bene, ma il problema rimane. C'è un idolo che ti impedisce di gustare l'amore di Dio per i fratelli, per le sorelle. E dobbiamo capire qual è per abbatterlo, perché davanti a Dio gli idoli cadono giù. Non abbiate altro debito con nessuno, scrive l'Apostolo Paolo in Romani 13:8, se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Ma tu lo senti questo debito? È un debito d'amore, che viene dal fatto che Dio ti ha amato così tanto. E quindi ora ti chiede di amare il tuo prossimo. E in particolare di amare quelli della tua famiglia, quelli della Chiesa. Questo è il tema del brano di oggi. Prima Giovanni 2, capitolo 2, versetti da 7 a 11. L'amore fraterno. E come vedete non è solo un comandamento vecchio, quello dell'amore per il popolo e per la Chiesa, ma è un comandamento nuovo in Cristo, ma soprattutto è uno stile di vita che ogni credente dovrebbe avere. Ed ecco perché abbiamo cantato, e voglio rileggervi, le parole di Gesù in Giovanni capitolo 13, versetti 34 a 35. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri. E dov'è la novità? Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. È da questo che conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. È l'amore di Gesù. Dobbiamo andare a Gesù per ricevere questo amore e poi poterlo dare. Non ce l'abbiamo nel nostro cuore. Non ci esce naturale per niente. Dobbiamo vivere per lo Spirito, per adempiere i desideri dello Spirito. Dobbiamo curare la nostra comunione con Dio e curare la nostra comunione con la Chiesa, altrimenti questo amore non uscirà da sé. Il frutto dello Spirito si matura se siamo attaccati alla vite, che è Gesù. Noi siamo solo dei tralci. Ed è un amore altruistico, un amore che si dona, un amore che si inchina, un amore che serve. È un amore che non pretende. È un amore che si sacrifica, come ha fatto il Signore Gesù per noi. Preghiamo. Signore, aiutaci a trovare in Te questo amore ogni giorno, per vivere nella luce, per non inciampare, anche per non essere di scandalo agli altri. Abbatti Tu, Signore, gli idoli che ora sono nel nostro cuore, se ci sono, che non ci permettono di gustare davvero l'amore con la Chiesa. E aiutaci a vedere, Signore, le nostre scuse, le nostre giustificazioni, che sono peccati contro di Te, per confessarli, abbandonarli, per esserne rattristati, ma poi per poterci rialzare, Signore, ed essere più forti nella fede. Grazie per questi esami che Tu ci dai. Grazie per il Tuo amore, Signore, perché non ci giudica più, ma ci vuoi benedire. Queste esortazioni sono rivolte alla Chiesa e sono rivolte a coloro che stanno ascoltando la Tua parola, che possiamo esaminare davvero i nostri cuori con sincerità davanti alla Tua parola e ricevere la Tua benedizione. Nel nome di Gesù. Amen.